Di dover dare una svolta alla tua vita? Ti sei mai chiesto dove e come potresti cominciare? Allora sei il benvenuto a Ogni Singolo Giorno, il podcast dove insegniamo a non mollare sempre, in ogni situazione. Quindi ora alzati dal divano e preparati ad una dose di motivazione stoica invecchiata di 2500 anni. Gentile pubblico, datevi una mossa che è tempo di agire. Benvenuti a Ogni Singolo Giorno, il podcast, episodio 47. Oggi parleremo dell'ultima delle quattro virtù, la disciplina. Una virtù che probabilmente raccoglie in sé tutte le altre. È una delle virtù più rappresentative dello stoicismo. È detta anche della temperanza. Per temperanza, per disciplina, a volte... o comunque anche parlando di stoicismo viene in mente la privazione, no? Il resistere alle tentazioni. Ora, Seneca a riguardo disse: un animo grande disprezza la grandezza e preferisce la moderazione agli eccessi. Quella è utile e vitale, questi invece nocciono, proprio perché sono superflui. E ancora Epitteto sulla temperanza: nessuno è libero se non è padrone di se stesso. Perché nessuno è libero se non è padrone di se stesso ha a che fare con la temperanza e con la disciplina? Perché ovviamente essere padrone di se stessi vuol dire essere padrone dei propri impulsi. Intanto vuol dire sapere quello che si vuole, lavorare ogni singolo giorno per ottenere quello che si vuole. E per ottenere quello che si vuole bisogna applicare delle risorse a un obiettivo. E per applicare delle risorse a questo obiettivo bisogna toglierlo ad altre cose nella vita, perché noi abbiamo delle risorse ben definite, non abbiamo risorse illimitate. Disciplina è proprio saper canalizzare queste risorse e togliere il superfluo. Se io devo allenarmi per stare meglio, e poi lo vedremo più avanti, o comunque portare avanti un progetto, un qualcosa, non posso passare del tempo magari a fare altro di superfluo, come magari farmi gli affari degli altri sui social, spettacolare al telefono oppure guardare la televisione così, appunto, invece di investire il tempo in altro. No, devo poter fare una scelta che nel presente magari mi costa a un costo, però questo costo poi, questo investimento mi tornerà nel futuro come? Ottenendo quello che cerco, e quindi aumentare tantissimo la fiducia che abbiamo di noi stessi. Da dove comincia la padronanza del sé? Comincia dal conoscere prima se stessi. Ovviamente, conosci te stesso, ne abbiamo già parlato tantissime volte in questo podcast. Conoscere se stessi è alla base dello stoicismo, è alla base del buon vivere. Non si può vivere bene se non sappiamo con chi stiamo convivendo. Noi viviamo H24 con noi stessi, non possiamo convivere bene con uno sconosciuto, avremo sempre paura. Quindi il primo passo da fare per stare bene, per avere la padronanza di sé, è conoscere se stessi. E questo è importantissimo. Quindi diciamo, questo è un'introduzione a quella che è la disciplina, intesa come, ecco, appunto, privazione, ma privazione con uno scopo. Non bisogna pensare agli stoici o alle persone disciplinate come dei masochisti. No, non vado a cena fuori perché non vado a cena fuori. C'è uno scopo, il motivo per il quale io non vado a cena fuori, perché magari la mattina mi devo svegliare presto per fare quello che mi sono preposto di fare per raggiungere il mio obiettivo, quindi non posso oggi andare a cena fuori, oppure magari perché nel ristorante non riesco a mangiare bene perché sto seguendo un piano alimentare molto preciso per ottenere una forma fisica oppure uno stato di salute superiore. Qualsiasi cosa, si devono fare delle rinunce, ma non sono rinunce fine a se stessi, sono rinunce per uno scopo. E allora qui anche sta a noi far capire questo a chi ci sta intorno. Oggi viviamo in una cultura dove si evita il discomfort, le persone intorno a noi cercano di evitare di stare male o comunque di privarsi di qualcosa. Sembra brutto privarsi di qualcosa, invece in realtà dovrebbe essere la norma, perché se noi cerchiamo di fare tutto quello che ci viene in mente, tutto quello che ci viene detto, tutto quello che ci fa stare bene così incondizionatamente, senza filtrare nulla, la nostra vita non avrebbe una direzione, non avrebbe senso, un senso diciamo, il lato più profondo di questa parola. Quindi appunto una direzione, un nord, un punto della carta geografica dove andare, un'evoluzione personale, ecco, mettiamola così. Noi cerchiamo di scremare, di togliere il superfluo, lasciare soltanto l'essenziale per raggiungere lo scopo. Ora, ovviamente, non è che una persona, la vita è fatta solo di raggiungere scopi, non è che si deve pensare solo al futuro, sarebbe antistoico questo. Ma il concetto è fare qualcosa nel presente per imparare qualcosa anche di noi stessi, perché attraverso le privazioni, attraverso le rinunce, noi conosciamo noi stessi, ci relazioniamo con noi stessi e fa parte appunto di quel conoscere noi stessi. Se noi non ci mettiamo alla prova, non lo sapremo mai. Poi c'è un momento per lavorare, un momento per riposarsi, per magari una volta a settimana, quando è allentare un po', no? E dedicare il tempo anche alle cose un po' più frivole. Questo deve far parte della nostra vita, tutto fa parte della nostra vita, niente deve essere escluso, deve essere semplicemente, gli deve essere data la giusta quantità di tempo e di risorse in base ai nostri obiettivi, al nostro modo di vivere. Un concetto importante che molte persone confondono è quello di motivazione, motivazione e disciplina. Spesso vengono sovrapposti questi due termini, in realtà sono molto diversi. E si sente anche dire che se una persona applica sempre forza di volontà, disciplina, 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 questa disciplina tende a esaurirsi, come se esistesse dentro di noi un capitale di disciplina. E se noi lo applichiamo spesso, quindi no, questo non lo faccio, questo non lo faccio, quello non lo voglio fare, non lo posso fare, insomma. Se io cerco di mettere continuamente paletti alla mia esistenza, prima o poi questa disciplina finirà e che cosa succede? Che cosa succederà? Che mi lascerò andare. Ora, c'è stato uno studio molto interessante, hanno visto se effettivamente esiste questo capitale di disciplina all'interno di noi stessi. E hanno notato una cosa molto, molto importante. Alle persone veniva dato uno scopo. Ai partecipanti di questo studio. Ovviamente era uno scopo in cui era un protocollo più che uno scopo dove venivano appunto messi dei paletti, no? Quindi era un continuo cercare di limitare le cose da mangiare, cercare di fare allenare le persone, insomma, un protocollo diciamo di disciplina. Cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che è vero che esiste un capitale di forza di volontà, chiamiamola così, in alcune persone, in altre no, sembrava inesauribile. Qual era? Cosa hanno scoperto? Qual era la differenza più grande? Hanno scoperto semplicemente che le persone con la forza di volontà più longeva, quella diciamo. Un gruppo di persone che sembrassero avere una forza di volontà inesauribile era perché collegavano la chiamiamola così, motivazione ad un obiettivo. Quindi chi ha un obiettivo da perseguire fondamentalmente non ha limiti nell'applicazione della forza di volontà. Ovviamente è collegato alla forza dell'obiettivo. Se noi crediamo veramente in qualcosa e lo vogliamo a tutti i costi, per ottenere quella cosa non avremo mai un calo della forza di volontà. Può succedere che delle volte, magari ecco perché magari ci dobbiamo svegliare presto, dobbiamo allenarci o dobbiamo rinunciare a determinate cose, a volte può andarci meno, può essere un po' più difficile applicarlo rispetto alla media, ma se noi abbiamo un obiettivo forte, questo accade molto meno rispetto all'autodisciplinarsi così perché è giusto. Ecco, un perché è giusto, perché fa bene, non è una scusa valida, non è un obiettivo valido. L'obiettivo deve essere forte, deve essere dichiarato a noi stessi, dobbiamo sapere quello che vogliamo. Se noi non sappiamo quello che vogliamo, non possiamo definire un obiettivo. E se non possiamo definire l'obiettivo, non possiamo scatenare la disciplina che è in noi. E questa è una cosa fondamentale. Però il gioco è sempre lo stesso. Come trovo un obiettivo valido per me? Sapendo quello che voglio. E come so quello che voglio? Lo so conoscendomi, con la conoscenza di me stesso. E questa è la cosa più importante. Quindi, per riassumere questa piccola parentesi sullo studio, è che la disciplina deve essere costruita intorno a degli obiettivi ben precisi e quindi diventa duratura se abbiamo fiducia in noi stessi e nei nostri obiettivi, ovviamente. Quindi, cosa ne deduciamo? Che essere una persona disciplinata significa essere una persona che conosce la direzione della propria bussola, del proprio obiettivo. Quindi la bussola punta a un punto preciso e noi sappiamo qual è. E lavora concretamente per ottenere quello che desidera, rinunciando al superfluo. Quindi la rinuncia del superfluo non deve essere vista come una privazione che mina il benessere psicofisico. Piuttosto un'azione che rinforza l'animo e ci rende più resilienti. Ecco, questo è un passo molto, un passaggio molto importante di tutto il discorso. Perché? Perché a volte, come dicevo all'inizio, la rinuncia spesso è vista come qualcosa di negativo, no? Ma dai, oggi lascia di andare, sembra quasi brutto, no? Non lasciarsi andare, non rinunciare. In realtà, bisogna rendere chiaro, come dicevo all'inizio, agli altri, a chi ci sta intorno, il perché lo stiamo facendo, affinché chi veramente ci apprezza diventi un aiuto a noi e non un ostacolo. Rinunciare, uno magari può anche pensare, ho capito, ma passo tutta la vita a rinunciare, poi magari domani muoio e quindi non me la sono goduta. In realtà, godersi la vita non vuol dire lasciarsi andare ai piaceri della vita, quelli che poi per gli stoici sono le pulsioni più basse, sono le passioni, gli istinti, no? Nella rinuncia c'è un grande valore, come dicevo. Rinunciare a qualcosa significa mettersi alla prova, significa andare contro la parte più selvaggia di noi stessi, domare l'animale che è in noi, domare il lato più istintivo che abbiamo dentro, anteporre l'essere umano all'animale che è in noi e governarlo. Ok? Noi quando ci educhiamo, quando educhiamo noi stessi a resistere agli impulsi, si applicano fondamentalmente dovremmo applicare le stesse tecniche che si usano per addestrare gli animali. Perché il cervello che cerchiamo di dominare, più che di dominare, di addestrare, è lo stesso. La parte più evoluta del nostro cervello cerca di addestrare la parte che è comune a tutti i mammiferi, come quella per esempio dei nostri amici cani. Rinforzo positivo, rinforzo negativo. A volte queste cose funzionano, se una persona ha un approccio sano con se stesso. Poi, per gli approcci patologici, qui mi fermo e assolutamente si va come dire, ci si deve rivolgere a dei professionisti del settore. Però ecco, resistere agli impulsi è un nostro modo di anche appunto conoscere noi stessi, educare noi stessi, è una prova nella prova, è un obiettivo nell'obiettivo. Per raggiungere quell'obiettivo devo prima, no? Mettere mano a ciò che sono, alla parte più istintiva di me. Non la devo sopprimere, attenzione, non la devo nemmeno rinnegare, perché sono sempre io, fa sempre parte di me, la devo accettare, ma la devo addestrare. Questo è il concetto. Perché quella parte animale, se esiste, c'è un motivo. Niente di tutto ciò che ci capita, niente di tutto ciò che siamo è superfluo o negativo. Tutto ciò che è dentro di noi esiste perché ha un suo ruolo nella nostra vita. Dobbiamo semplicemente dargli, incastrarlo nella giusta dimensione, dargli la giusta dimensione. Quindi questo tentativo, no? Questa non è una lotta. Questo lavoro che facciamo con noi stessi ci fa diventare più resilienti, perché ovviamente ci auto sottoponiamo a delle prove che comunque dobbiamo superare, che ci lasciano ci lasciano un segno dentro, no? Ci lasciano alla fine di un percorso come se fosse un premio. Se noi riusciamo a svegliarci presto, riusciamo ad allenarci con costanza, riusciamo a mangiare bene, riusciamo a comunque a leggere almeno 10 pagine di un qualsiasi libro al giorno, abbiamo domato noi stessi. Poi magari quella volta che usciamo, no, che andiamo al ristorante, andiamo da qualcuno che cucina bene, apprezziamo il buon cibo, apprezziamo il buon vino, apprezziamo una sera, una giornata passata a passeggiare in natura o comunque dove non siamo apparentemente produttivi, ma comunque il riposo, il buon riposo fa sempre parte del percorso perché permette alla motivazione, alla disciplina soprattutto di essere costante. Non dobbiamo vivere una vita da asceti. La società in cui viviamo non lo permetterebbe mai, diventerebbe insostenibile. E se è insostenibile, prima o poi ci ritroveremo ad abbandonare il nostro obiettivo. Se noi siamo troppo duri con noi stessi, se noi siamo troppo rigidi e non ci adattiamo, ci ritroveremo ad abbandonare il nostro obiettivo e non solo, ma ad allontanarci ancora di più da quello che era la nostra meta. No, come chi fa una dieta troppo rigida, i regimi alimentari troppo ipocalorici hanno questo problema. Se protratti per troppo tempo, poi ci portano a tornare, non solo a tornare a mangiare di più, ma a mangiare ancora di più. È quello che si dice effetto yo-yo, perché prima dimagrisco tanto, però essendo insostenibile, mangio e ritorno al mio peso precedente, se non addirittura a pesare ancora di più. E quindi questo un po' non solo vanifica gli sforzi, ma peggio ancora, riduce il livello della salute. E gli obiettivi che dobbiamo. Allora, un'altra cosa, Epitteto disse che tutto ciò che ci fa stare bene deve venire da dentro di noi. Questo è fondamentale. Quindi, se noi cerchiamo il piacere nelle cose esterne, se noi cerchiamo di stare bene perché abbiamo mangiato bene o di stare bene perché guidiamo una bella macchina o di stare bene perché siamo in compagnia di bella gente, prima o poi rimarremo delusi. Noi dobbiamo essere in controllo di quello che ci fa stare bene. Il sapere che possiamo contare su noi stessi e il sapere che possiamo fare, che siamo in grado di fare tantissime cose, di leggere un libro, di correre, di muoverci liberamente, eccetera, eccetera. Quindi non dobbiamo mai provare o tantomeno pensare di agire per cambiare l'opinione degli altri. Questa è un'altra cosa che è molto utile per raggiungere, no, quello che è uno stato di equilibrio con noi stessi, con le opinioni che gli altri hanno di noi. Finiremo per rimanere delusi e allontanarci da chi dovremmo essere veramente. Se noi vogliamo essere molto disciplinati e un po' ci estraniamo dagli altri, non dobbiamo cercare in assoluto, non dobbiamo cercare di cambiare le opinioni degli altri e far accettare ciò che siamo. Noi dobbiamo essere in pace con noi stessi. L'altra cosa, gli obiettivi non devo avere come obiettivo qualcosa che gli altri vogliono da me. Perché magari loro hanno un'immagine di me che non corrisponde a ciò che sono io veramente. E questo crea un contrasto, un'incongruenza, e questa incongruenza porta automaticamente all'infelicità. Devo accettare me stesso e circondarmi di persone che conoscono me stesso e accettano me stesso per quello che sono. Altrimenti sono relazioni tossiche e automaticamente questo tipo di relazioni portano a una mancanza di serenità. Quindi è importantissima anche la relazione con gli altri nella disciplina, con circondarsi soltanto di persone che magari condividono il nostro obiettivo, comunque, anche se non lo condividono, ma comunque rispettano chi siamo veramente. Una frase molto bella sulla disciplina, la disse Abraham Lincoln: disciplina è scegliere tra quello che vuoi adesso e quello che desideri di più. Quindi ancora torniamo sul fatto del investire le risorse che abbiamo adesso a disposizione per qualcosa che vogliamo veramente, ma non che vogliamo ora, che magari è un progetto a lunga durata, no? Questo è importante. Faccio degli esempi che si collegano al discorso che fa a uno dei discorsi più belli di Giacomo Willink, che è rimasto, diciamo, è famoso per per gli esperti del settore, chiamiamoli così, è quella di questa maglietta, Discipline Equals Freedom, che dice fondamentalmente esprime questi concetti, cioè se voglio essere fisicamente prestante, se ho una figlia o dei nipoti, voglio un figlio, voglio giocare con questi bambini e stare e poter fare tante cose, quindi essere fisicamente prestante, magari questo è il motivo, oppure partecipare a delle gare o semplicemente stare bene fisicamente, io devo spostare le risorse di tempo e fisiche verso l'allenamento. E questo investimento mi darà come ricompensa la libertà di muovermi senza dolori. Però ovviamente le risorse le devo togliere magari ad altro, perché devo dedicare tempo all'allenamento. Lo stesso, se voglio essere più in salute, devo mangiare meglio. E questo mi terrà. Che, qual è la ricompensa? Che mi terrà lontano da tante malattie, i valori lipidici nel sangue saranno migliori, no? Quindi avrò uno stato di salute migliore, tante malattie non si affacceranno proprio perché riesco a mangiare bene, però anche questo ha un costo, no? Magari rinunciare a cibi molto, molto grassi, molto calorici, rinunciare a tanti tipi di zucchero, eccetera, 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 le restrizioni del caso. Altra cosa, se voglio avere dei rapporti sani, devo imparare ad essere sincero, a non giudicare e a tenere lontano gli impulsi negativi. Anche qui la salute e il benessere passa anche al rapporto con gli altri, lo dico sempre, siamo animali sociali, quindi è importantissimo che il rapporto con gli altri sia un rapporto sano. E questo per essere un rapporto sano non posso indossare maschere, non posso giudicare o comunque sparlare. E comunque devo governare gli impulsi negativi, anche qui ritorno, no, a quello che dicevo all'inizio, cercare di addestrare la parte più impulsiva di me per poter anche qui relazionarmi con gli altri. È un'altra cosa che serve, il domare se stessi, la parte più animale di se stessi, l'addestrarla. Quindi per questo la disciplina ci rende liberi. Noi, grazie alla disciplina, riusciamo ad essere delle persone più capaci. E se siamo più capaci, fondamentalmente siamo più liberi. Quindi investo nel futuro, ma imparo dal presente. Non è un investimento del futuro della serie, domani sarò una persona migliore. Se io inizio oggi a darmi una regolata, mettiamola così. Oggi, già oggi sono una persona migliore, quindi non è un investimento che io i frutti sono solo nel futuro, no, cominciano ad essersi già oggi i frutti, perché se io oggi inizio a rinunciare a resistere, come dice Epitteto, rinunciare magari, ecco, appunto agli impulsi negativi e resistere alle tentazioni, io già oggi sono una persona migliore. In più, in futuro vedrò dei frutti ancora più grandi. Ora, nello stoicismo, diciamo classico, esistono tre discipline, si chiamano proprio le discipline dello stoicismo, che sono la disciplina del desiderio, detta anche accettazione stoica, cioè la distinzione tra ciò che è opportuno volere e non volere, un po' è quello che è la disciplina classica, come la intendiamo noi. È determinata dal fatto che esistono cose che noi possiamo governare e non governare, è ovvio che possiamo desiderare soltanto ciò che è in nostro potere, e qui torno al discorso che ho fatto prima, possiamo desiderare soltanto cose che riguardano la nostra sfera personale, noi stessi. Noi possiamo desiderare di essere noi delle persone migliori, non possiamo desiderare che la persona che ci sta accanto sia una persona migliore, alias come vogliamo noi. È impensabile pensare di cambiare, è impensabile cambiare le persone. L'unica persona che possiamo cambiare in parte siamo noi. Quindi disciplina del desiderio, sapere quello che si vuole e renderlo compatibile con quello che effettivamente noi possiamo cambiare. Poi c'è la disciplina dell'azione, detta anche filantropia stoica, ovvero fare ciò che è giusto per noi e ciò che è giusto per gli altri. Quindi selezionare, disciplinare le nostre azioni in base a ciò che è giusto e si collega ed è, diciamo, governata dalla virtù della giustizia. E poi abbiamo la consapevolezza stoica, anche detta disciplina dell'assenso. E quello ci insegna a reagire in modo appropriato alle circostanze. Quindi cercare di non essere impulsivi, ma di ragionare sulle cose e trovare sempre la soluzione migliore. Quindi la consapevolezza stoica è la consapevolezza di cosa ci passa per la mente in questo istante. Quindi evitare gli impulsi di rabbia, quindi sbottare, no? A arrabbiarsi, eccetera, eccetera. Cercare sempre di avere un feedback costante con se stesso. E necessita della virtù della saggezza, della conoscenza di noi stessi. Se noi non conosciamo noi stessi, non possiamo governare questo flusso, chiamiamolo flusso di pensieri. Come possiamo disciplinarci? Come possiamo iniziare ad applicare la disciplina? Seneca disse una cosa che secondo me è molto utile. Noi dovremmo ogni notte chiamare noi stessi a rendere conto. Quale debolezza ho vinto oggi? A quale passione mi sono opposto? A quale tentazione ho resistito? Quali virtù ho acquisito? Quindi mi faccio una serie di domande sulla giornata appena trascorsa. Io ho come se disegnassi, ho un quaderno, lo divido a metà da una parte e ho i miei obiettivi, magari le virtù o le qualità che vorrei avere, e dall'altra scrivo le qualità che oggi ho espresso, le virtù che oggi ho espresso, in quale quantità. E fare un raffronto. Oggi sono stato abbastanza, ho applicato abbastanza consapevolezza stoica, ho controllato i pensieri o mi sono lasciato andare agli impulsi. Oggi sono riuscito a governare l'impulso di mangiare oppure mi sono lasciato andare? Oggi sono riuscito a non giudicare oppure, ecco, appunto, a fare la cosa giusta quando era necessario? Quindi ogni sera cercare di avere un feedback su quello che siamo. Ovviamente non è che ogni giorno, ogni singolo giorno noi dobbiamo assolutamente essere migliori di ieri. Ovviamente imporsi degli obiettivi troppo rigidi porterà sicuramente prima o poi ad una delusione, e questo è sbagliato. E questa è una, questi intoppi, se non sono previsti nel nostro piano, potrebbero minare la fiducia in noi stessi e l'efficacia dell'obiettivo e del piano che abbiamo per ottenere quegli obiettivi. Quello che dobbiamo avere in realtà è il trend deve essere positivo, no? Quindi sì, effettivamente dobbiamo nel tempo avvicinarci ai nostri obiettivi, ad essere delle persone migliori, ad abbracciare le quattro virtù dello stoicismo. Però se una volta falliamo, perché magari siamo all'inizio, perché magari siamo disattenti, perché magari è un periodo particolarmente stressante, mettiamoci anche questo, non devo farmene una colpa, devo semplicemente accettare quello che è successo. Non colpevolizzarmi, accettare quello che ho fatto, analizzarlo, capire dove ho sbagliato e fare attenzione a non rifarlo più senza darmi colpe. O peggio ancora, peggio, molto peggio ancora, è darle agli altri, non colpevolizzare gli altri. Se noi sbagliamo, al 100% la colpa è sempre solo nostra. E questo ce lo dobbiamo sempre tenere a mente. Se noi non raggiungiamo il nostro piano, i nostri obiettivi, o c'è qualcosa che ci impedisce di raggiungere il nostro obiettivo, la colpa non è mai degli altri, è sempre nostra. Nessuno viene a casa, apre la porta e ti infila un panino del McDonald's in bocca, nessuno lo fa. Quindi se tu quel giorno scegli e dici no, beh, vado al McDonald's perché mi hanno invitato, la colpa non è di chi ti ha invitato, è sei tu che hai deciso di andarci. Quindi ma questo è un esempio molto banale, ma ce ne sono altri, per cui è anche più difficile capire di chi è la responsabilità. Però non cercate di dare colpe agli altri, serve soltanto, è solo fuorviante. Se avete una mancanza, se avete una falla nel vostro piano, la responsabilità è esclusivamente nostra, vostra. O nostra, comunque, anche io, insomma, sbaglio e più volte. Però ecco. Mettete bene le cose in chiaro con voi stessi. Questo è molto liberatorio. È un modo molto importante anche per educare se stessi, educare il proprio ego a non essere preponderante, a metterlo da parte, a dargli la giusta dimensione. Noi, questo ecco appunto la cosa che dico sempre, anche no, nel dare giudizi e tutto quanto, usate la respirazione, respirate. Quando arrivano, tornando, no, alla consapevolezza stoica, cosa fare? Qual è l'altro percorso per disciplinarsi? Imparare a controllare i propri pensieri attraverso la respirazione, utilizzare una respirazione calmante, quindi dentro l'aria, fuori l'aria lentamente, per calmare i pensieri, per freddare, no, quell'impulso caldo, no, che ci, a volte ci fa, a volte, più delle volte ci fa sbagliare, no? Allora, con questa respirazione riusciamo ad accedere, a ritardare l'intervento, no, dell'istinto e dar modo alla coscienza, alla parte più alta del nostro cervello, più evoluta, di prendere le redini della situazione e consegnare una risposta intelligente ed adeguata. E con questo finisce, con questa frase, finisce la serie dedicata alle quattro virtù dello stoicismo. Vi ricordo che domani, giovedì 27 gennaio, esce il mio libro Ogni singolo giorno, edito però da Edizioni Anteprima. E lo troverete in tutte le edicole, scusate, in tutte le librerie, librerie Feltrinelli, Mondadori e su Amazon, anche librerie online, IBS, sempre, ovviamente sempre Amazon anche. E Mondadori Online, Feltrinelli Online. Rispetto al vecchio libro, a quello autoprodotto, ho aggiunto tre capitoli. E la ricerca della sfida, no, già c'era, l'equilibrio, apprezzare il processo, non il risultato. E la ricerca della sfida è stato ampliato, ecco, esattamente. Potete trovarlo anche su www.ognisingologiorno.it, il mio sito dove ci sono tante altre cose. Vi ricordo che all'interno di questo libro ci sono dei workout molto, tra virgolette, simpatici, alcuni facili, alcuni un po' più impegnativi da fare. Ce ne sono tanti altri sul sito ognisingologiorno.it o sui miei canali social, Instagram come Doc Manhattan, Facebook Alessio Alfei e il canale YouTube dove state magari ascoltando o vedendo questo podcast. Con questo vi ringrazio e vi auguro una buona serata.